Capitolo 55. La tempesta. Ma vicino ora nella mia storia a un fatto così grave, così terribile, così legato per una infinita varietà di rapporti a quanto lo ha preceduto in queste pagine, che fin dal principio della mia narrazione l'ho visto, man mano che andavo innanzi, diventar sempre più grande come una torre in una pianura e proiettar la sua lunga ombra perfino sugli episodi dei miei giorni d'infanzia. Ancora dopo molti anni dall'avvenimento me lo son sognato spesso. Ne avevo avuto una così forte impressione che la sua violenza sembrava infuriasse ancora nella mia tranquilla stanza, nella notte cheta. A volte, anche ora, benché a rari e irregolari intervalli, lo sogno. Nel mio spirito esso è strettamente associato a un vento tempestoso o alla più semplice menzione della spiaggia del mare. Tenterò di scrivere ciò che accadde con la stessa chiarezza con cui la veggo, perché non lo ricordo, no, ma lo veggo in atto, quasi si svolga di nuovo innanzi ai miei occhi. Avvicinandosi rapidamente il giorno della partenza degli emigranti, la mia cara Peggotty, quasi straziata per me al momento del nostro incontro, venne a Londra. Io ero continuamente con lei, suo fratello e i Micawber, che già s'erano legati con essi in amicizia, ma non vedevo mai l'Emilia. Una sera che mancava pochissimo alla data fissata per la partenza, ero solo con Peggotty e suo fratello. La nostra conversazione s'aggirava su Cam. Ella ci narrava con quanto affetto egli le aveva detto addio e con quanta forza e tranquillità s'era sempre comportato, specialmente negli ultimi tempi che la sua segreta ambascia si era rincrudita. Era un soggetto sul quale quella buona creatura parlava di continuo e il nostro interesse nell'ascoltare le tante cose che aveva da dirci non era inferiore al suo nel narrarmelo. Mia zia e io stavamo allora sgomberando dai due villini di Highgate. Io avevo l'intenzione di fare un viaggio all'estero e lei di ritornare nella sua villetta di Dover. Temporaneamente c'eravamo stabiliti in un albergo di Covent Garden. Mentre mi dirigevo all'albergo, ripensando dopo la conversazione di quella sera a ciò che s'era svolto nell'ultima mia visita a Yarmouth fra Cam e me, esitai nel primo proposito di lasciare una lettera per l'Emilia nell'atto di congedarmi da suo zio a bordo del bastimento, e pensai che sarebbe stato meglio scriverle subito. Ella avrebbe potuto desiderare, dopo aver ricevuto quella comunicazione, di mandar per mezzo mio qualche parola d'addio al suo infelice innamorato. E io non dovevo farle mancare simile occasione. Perciò mi sedetti a tavolino nella mia stanza, prima d'andare a letto, e le scrissi. Le dissi che avevo veduto Cam e che egli m'aveva pregato di dirle ciò che ho già scritto a suo luogo in questi fogli. Fedelmente le ripetei tutto. Non avevo alcuna necessità di diffondermi in altre parole, anche se ne avessi avuto il diritto. La profonda fedeltà e la bontà dei detti di Cam non avevano bisogno d'essere abbellite da me e da nessuno. Chiusi la lettera per spedirla la mattina appresso, pregando con una riga il pescatore Peggotty di consegnarla ad Emilia, e andai a letto all'alba. Ero più debole di quel che mi immaginassi, e non pigliando sonno fino a giorno chiaro, mi trattenni a letto, stanco e non riposato, fino al giorno appresso. Fui destato dalla silenziosa presenza di mia zia accanto al letto. La sentii in sonno come spesso avviene in simili casi. «Trot, mio caro!» ella disse quando persi gli occhi. «Non mi sapevo decidere a disturbarti. È qui il pescatore Peggotty, lo faccio venir su?» Risposi di sì ed egli subito apparve. «Signorino Davy!» egli disse quando mi ebbe stretto la mano. Ho dato a Emilia la vostra lettera ed ella ha scritto quest'altra, pregandomi di farvela leggere e di domandarvi se non vi dispiace di curarne la consegna. L'avete letta? Dissi. Accennò di sì melanconicamente. La persi e lessi ciò che segue. Ho avuto la vostra lettera. Oh, che posso scrivere per ringraziarvi della vostra santa bontà per me? Mi son messa le vostre parole sul cuore. Ve le terrò fino al giorno della morte. Esse sono spine acute, ma sono anche un balsamo. Ho pregato su di esse. Oh, ho pregato tanto. Quando penso ciò che siete, ciò che è lo zio, penso che cosa deve essere il Signore, e posso invocarlo. Addio per sempre. Oh, caro, mio caro amico. addio per sempre in questo mondo. In un altro mondo, se sarò perdonata, potrò destarmi bambina e venire a voi. Mille benedizioni e grazie. Addio per sempre. Questa, macchiata dalle lacrime, era la lettera. Posso dirle che voi non vedete alcun male a curarne la spedizione, signorino Davy? Disse il pescatore Peggotty quando l'ebbi letta. Senza dubbio, dissi, ma pensavo... Che cosa, signorino Davy? Pensavo, dissi, d'andare a Yarmouth un'altra volta. V'è tempo e a sufficienza d'andare e tornare prima che salpi il bastimento. La mia mente non fa che pensare a lui così solo. Mettergli in mano questa lettera di lei ora e mettervi in grado di dire a Emilia, al momento della partenza, che egli l'ha ricevuta, sarà un conforto per tutti e due. Accettai solennemente l'incarico di quel povero giovane e farò del mio meglio per eseguirlo a dovere. Il viaggio per me non è un fastidio. Mi sento irrequieto e muovermi mi farà bene. Parto stasera stessa. Benché egli si sforzasse in tutti i modi di dissuadermene, vedevo che in fondo era del mio parere, e questo semmai mi avrebbe riconfermato nel mio proposito. Egli si recò all'ufficio della diligenza, dietro mia preghiera, e prese per me un posto sull'imperiale. Partii quella sera stessa e rifeci la strada, percorsa tante volte in mezzo a tante vicissitudini. «Non vi sembra un cielo strano?» domandai al cocchiere alla prima fermata fuori di Londra. «Non mi ricordo d'averne mai visto l'eguale». «Neppure io l'ho visto mai», egli rispose. «È il vento, signore. Temo che fra poco vi saranno disgrazie in mare». V'era un tenebroso agglomeramento di rapide nubi, traversate qua e là dal colore del fumo umido. S'accumulavano in masse enormi, facendo pensare a maggiori altezze delle profondità dei più profondi abissi della terra. E la luna sgomenta sembrava vi si immergesse a capofitto, come se avesse, in un terribile sconvolgimento delle leggi della natura, perduta la via del cielo. Il vento, che aveva soffiato tutto il giorno, diventava più violento e strepitava con un rombo formidabile. Un'ora dopo era molto più forte e il cielo più nero e tempestoso. Ma a misura che la notte avanzava e le nuvole s'addensavano più fitte per tutto l'orizzonte, che era allora nerissimo, il vento raddoppiò di furore. Crebbe tanto che i cavalli potevano appena tenergli fronte. Parecchie volte nella tenebra notturna, era la fine di settembre e le notti erano già lunghe, i cavalli si volsero indietro o si fermarono improvvisamente, e in qualche istante ci assalì la paura che la diligenza si rovesciasse. Violente raffiche di pioggia cadevano con questa tempesta come acquazzoni di acciaio. E allora, se v'era qualche riparo d'alberi o qualche muro, eravamo più lieti di fermarci, nell'assoluta impossibilità di continuare la lotta. All'alba il vento era ancor più violento. Mi ero trovato a Yarmouth quando i marinai dicevano che il vento sparava cannonate, ma non avevo mai assistito a nulla di simile. Arrivammo, dopo aver lottato quasi per ogni pollice di terreno dalla distanza di 10 miglia da Londra, molto tardi a Ipswich. Gli abitanti, precipitatisi fuori, atterriti nel cuor della notte, al fracasso dei camini che crollavano, s'erano raccolti nella piazza del mercato. Alcuni, riuniti nel cortile dell'albergo dove si scambiavano i cavalli, ci narrarono che le grandi lastre di zinco dell'alta torre della chiesa erano state strappate dal vento e gettate in un vicolo lì presso, che n'era rimasto sbarrato. Altri raccontavano di contadini arrivati dai villaggi vicini, che avevano visto dei grandi alberi sradicati e giacenti coi rami sparsi sulle strade e nei campi. E intanto, lungi dal calmarsi, la tempesta diventava più furiosa. Mentre andavamo penosamente verso la spiaggia, donde il vento soffiava, la sua violenza diventava sempre più formidabile. Prima di vedere il mare, i suoi spruzzi ci schizzarono sulle labbra e ci inondarono di rigagnoli salati. Le onde erano salite, coprendo miglia e miglia della pianura di Yarmouth. Ogni pozzanghera, ogni specchio d'acqua flagellava le proprie sponde, scagliandoci contro la violenza dei suoi piccoli cavalloni. In vista del mare, le onde che si scorgevano di tanto in tanto sull'abisso in furia sembravano immagini d'un'altra sponda con torri ed edifici. Giunti finalmente in città, vedemmo la gente affacciarsi timorosa alle porte, coi capelli al vento, stupita che la diligenza avesse viaggiato con una notte simile. Discesi all'antico albergo e poi andai a vedere il mare, stentando a camminare per la via che era sparsa di sabbia e di alghe e di grossi fiocchi di spuma, evitando le tegole che cadevano e aggrappandomi alla gente che incontravo negli angoli scossi dalla tempesta. Vidi presso la spiaggia non soltanto i pescatori, ma metà della popolazione di Yarmouth appiattata dietro gli edifici. Qualcuno di tanto in tanto sfidava la furia della tempesta per dare un'occhiata al mare. E poi, provando a tornare indietro a zigzag, veniva deviato e spinto violentemente dal vento. Entrando in quei crocchi, sentii gemere le donne che avevano i mariti in mare alla pesca delle aringhe o delle ostriche. Non era temerario pensare che molte barche fossero state colate a picco prima d'aver potuto riparare in qualche punto. Dei vecchi marinai brizzolati scotevano il capo, consultando il mare e il cielo e parlandosi sottovoce. C'erano armatori agitati e inquieti, crocchi di fanciulli che cercavano di leggere nelle facce degli adulti, inoltre dei vigorosi marinai, turbati e ansiosi, che dietro i ripari puntavano i cannocchiali verso il mare, come in vedetta del nemico. Lo spettacolo del mare, allorché mi fu possibile contemplarlo, nella violenza del vento che m'accecava, della sabbia e delle pietre che mi volavano intorno e del terribile strepito, mi annichilì. Alte muraglie d'acqua s'avanzavano a corsa, come se volessero inghiottire la città, e poi crollavano spumando. Sembrava che le onde, ritirandosi con un rauco muggito, aprissero delle caverne nella spiaggia, come per minare la terra. Quando qualche cavallone dalla groppa candida si rompeva con fracasso prima di raggiungere la sponda, ogni frammento di quel formidabile intero, animato dalla stessa violenza, si precipitava per essere raccolto nella composizione d'un altro mostro della stessa forza. Colline ondulate si trasformavano in valli, valli ondulate, a volte qualche gabbiano solitario si librava su di esse, si sollevavano in colline, masse d'acqua scuotevano la spiaggia con un rimbombo, ogni forma correva precipitosamente, non appena composta, a cambiare di configurazione e di posto e a cozzare più lungi contro un'altra forma. La sponda ideale, che pareva si stendesse turrita all'orizzonte, si levava a volta e crollava. Le nuvole volavano rapide e spesse. Mi sembrava di assistere a una ribellione, a uno sconvolgimento di tutta la natura. Non trovando camp tra la folla, raccolta sulla riva da quel vento memorabile, che ancora si ricorda laggiù come il più violento che abbia mai soffiato su quella spiaggia, mi diressi a casa sua. Era chiusa e picchiai inutilmente. Andai allora, seguendo parecchie straducce, nel cantiere dove egli lavorava. Appresi colà che era partito per Lowestoft, ove era stato chiamato per una riparazione urgente che solo lui poteva fare, ma che sarebbe tornato presto la mattina dopo. Ritornai all'albergo, e quando mi fui lavato e vestito ed ebbi tentato di dormire, ma invano, erano le 5 del pomeriggio. Non ero stato 5 minuti nella sala del caffè, accanto al fuoco, che entrò il cameriere per attizzarlo, ma in verità per avere il pretesto di discorrere. Egli mi disse che 2 bastimenti di carbone erano colati a picco con tutto l'equipaggio a poche miglia di lì, e che erano stati visti altri bastimenti lottare disperatamente con le onde per non andare ad urtare contro la spiaggia. «Che Dio abbia pietà di loro e di tutti gli altri marinari!» egli disse. Che sarà se abbiamo un'altra notte simile? Io ero molto abbattuto e oppresso dalla solitudine e sentivo un'inquietudine per l'assenza di Cam sproporzionata alle circostanze. L'effetto degli ultimi avvenimenti durava ancora forte in me e il vento formidabile al quale ero stato lungamente esposto m'aveva in un certo modo sconvolto le idee. V'era come un salto nei miei pensieri e nelle mie rimembranze, come se avessi perduto l'esatta nozione del tempo e dello spazio. Così, se mi fossi messo ad andare in giro, non mi sarei meravigliato di incontrare qualcuno per le vie di Yarmouth che sapevo doveva essere a Londra. Sotto questo aspetto v'era, per dir così, una strana lacuna nel mio spirito, che pure era attivamente occupato da tutte le memorie, particolarmente vive e distinte, che quel luogo mi ridestava. In questa condizione, la triste nuova datami dal cameriere dei bastimenti colati a picco e di quelli in pericolo si associò senza alcuno sforzo della volontà alla mia inquietudine per Cam. Sentii vivo il timore che egli potesse tornare dall'Lowestoft per mare e perirvi, E poi questo timore si aggravò così che risolsi di fare una seconda visita al cantiere prima d'andare a desinare, per chiedere al costruttore se egli credeva probabile che Cam potesse tornare per mare. Sarei corso alla Lowestoft per impedirglielo e condurlo con me, se mi fosse stato risposto che la cosa non era improbabile. Ordinai in fretta il desinare e tornai al cantiere. Arrivai a tempo. Il costruttore, con una lanterna in mano, stava chiudendo il cancello del cortile. Egli si mise a ridere alla mia domanda e disse che un timore di quella specie era assurdo. Un matto che era un matto non si sarebbe mai imbarcato con una burrasca simile, e tantomeno Cam Peggotty, che sapeva che fosse il navigare. Sicuro di questo già prima, tanto che in realtà mi ero sentito vergognoso di fare ciò che pur non di meno ero stato costretto a fare, ritornai all'albergo. Non sembra credibile, ma il furore del vento era ancora aumentato. L'urlo e il muggito, lo strepito delle porte e delle finestre, i gemiti nei camini, il forte scotimento della casa che mi albergava e il prodigioso tumulto del mare erano più terribili che nella mattina, e la oscurità aggiungeva alla tempesta nuovi terrori, reali o immaginari. Io non potevo mangiare, non potevo star fermo, non potevo far nulla. Qualche cosa entro di me, in rispondenza con la tempesta che infuriava al di fuori, agitava tumultuosamente le profondità della mia memoria. Pure, nonostante lo scompiglio dei miei pensieri agitati come il mare ruggente, nulla riusciva a togliermi di mente la formidabile burrasca e l'ansia sulla sorte di Cam. Mandai via le vivande quasi senza toccarle e tentai di rinforzarmi con un paio di bicchieri di vino. Invano. M'assopii innanzi al fuoco, pur con la sensazione della tempesta che infuriava al di fuori e del luogo dove mi trovavo. Mi oppresse nel sonno un indefinibile orrore e svegliandomi, o meglio scotendomi dalla letargia che mi legava alla sedia, tremavo tutto, invaso da una paura inesplicabile. Passeggiai su e giù per la stanza, tentai di leggere una vecchia guida, tesi l'orecchio al tremendo rumore, guardai i grotteschi, le scene e le figurazioni dei carboni. Finalmente il monotono tic-tac dell'orologio, indisturbato sulla parete, mi infastidì tanto che risolsi d'andare a letto. In una notte simile mi ispirò una certa tranquillità all'apprendere che alcuni dei camerieri dell'albergo avevano deciso di vegliare fino alla mattina. Andai a letto con un senso di stanchezza ed oppressione, ma non appena sotto le coltri la stanchezza e l'oppressione svanirono come per incanto e rimasi sveglio nella pienezza di tutti i miei sensi. Giacqui così per ore, in ascolto del vento e del mare, figurandomi ora ad udir delle grida in lontananza, ora più distintamente le salve dei cannoni che domandavan soccorso, e ora i crolli delle case in città. Mi levai parecchie volte e guardai fuori, ma non potei veder nulla tranne il riflesso nei vetri della finestra, della fioca candela che avevo lasciata accesa, e quello della mia stessa effigie sconvolta che mi guardava dalla tenebra. Finalmente la mia irrequietudine fu tale che mi vestii rapidamente e andai da basso. Nella spaziosa cucina, dalle cui travi pendevano pezzi di lardo e mazzi di cipolle, vegliavano le persone di servizio raccolte in vari atteggiamenti intorno alla tavola, rimossa a bella posta dal camino e portata accanto all'ingresso. Una bella ragazza, che si tappava le orecchie col grembiule e teneva gli occhi fissi alla porta, come mi vide cacciò uno strillo, credendomi un fantasma. Ma gli altri ebbero più coraggio e furono lieti che la compagnia si facesse più numerosa. Uno, alludendo al soggetto che era stato discusso, mi domandò se credevo che le anime dei componenti l'equipaggio dei bastimenti di carbone naufragati andassero errando nella tempesta. Rimasi colà un paio d'ore. Una volta apersi la porta del cortile e guardai fuori nella strada solitaria. La sabbia, le alghe e i fiocchi di spuma invasero la soglia, e fui costretto a chiedere aiuto per poter richiudere la porta e assicurarla contro il vento. La mia camera solitaria era immersa nel buio quando finalmente vi risalii, ma ero assai stanco allora, e coricatomi di nuovo caddi in un sonno profondo come si cade dall'alto d'una torre giù in un precipizio. Ho l'impressione che per parecchio tempo, benché sognassi d'essere altrove e in una varia successione di scene, sentissi sempre soffiare il vento. Finalmente perdetti anche quel debole senso della realtà e fui occupato con due cari amici, che non sapevo chi fossero, nell'assedio di una città attivamente cannoneggiata. Il rombo del cannone era così forte e continuo che mi impediva d'udir qualche cosa che avrei voluto udire. Finalmente feci un gran sforzo e mi svegliai. Era giorno alto, le 8 o le 9, credo. Infuriava la tempesta invece delle batterie, e qualcuno picchiava e chiamava alla porta. «Che c'è?» gridai. «Un naufragio, qui vicino!» Saltai dal letto e chiesi. «Che naufragio?» «D'una goletta spagnola o portoghese, carica di frutta e di vino. Fate presto, signore, se volete vederla. Si teme ogni momento che vada ad urtare contro la spiaggia!» Sentii quella voce eccitata discender la scala gridando. Mi vestii più rapidamente che potei e corsi fuori. Vidi molta gente correre innanzi a me nella stessa direzione, alla spiaggia. Corsi anch'io, lasciandomi indietro molti, e tosto mi trovai al cospetto del mare in furia. Il vento s'era un po' calmato, forse, ma quale calma! Come se il cannoneggiamento dei 100 cannoni del sogno fosse stato diminuito col silenzio di una dozzina. Ma il mare, che era stato agitato tutta la notte, era infinitamente più terribile di quando l'avevo visto l'ultima volta. Pareva si fosse gonfiato dappertutto. L'altezza alla quale arrivavano i cavalloni che si precipitavano gli uni sugli altri, esercito formidabile diretto contro la riva, era spaventosa. Nella difficoltà d'udir altro che non fosse il vento e il mare, e nella folla e nell'indicibile confusione, e nei miei primi sforzi per resistere alle intemperie, ero così stordito che cercai sul mare la goletta e non vidi altro che le creste schiumose dei cavalloni. Un marinaio seminudo, che mi stava accanto, puntò il braccio nudo, sul quale una freccia tatuata indicava la stessa direzione, a sinistra della spiaggia. Allora, oh gran Dio, vidi benissimo la disgraziata goletta. Uno degli alberi era rotto a 6 o 7 piedi dal ponte, steso sul fianco,
in un viluppo di vele e di gomene.
E tutta quella rovina, mentre la nave roteava, agitata senza un istante di posa e con una violenza incredibile, le sbatteva sul fianco come per sventrarla. Qualche sforzo si faceva per tagliarlo e buttarlo via. Quando la nave, che era piegata su un fianco, si voltava improvvisamente verso di noi, vedevo distintamente l'equipaggio lavorar d'ascia, specialmente un tale dai capelli ricci, che si segnalava fra gli altri per la sua attività. Ma in quel momento un grand'urlo, che dominò il vento e il mare, si levò dalla sponda. Le onde avevano spazzato il ponte e trasportavano uomini, tavole, botti, parapetti e altri balocchi simili nei marosi in furia. Rimaneva il secondo albero coi brandelli di una vela lacera
e una orrenda confusione di gomene rotte che lo flagellavano in tutti i sensi.
«La nave aveva urtato una volta», mi gridò il marinaio in un orecchio, e poi si sollevò e urtò di nuovo. Poi la stessa voce aggiunse che la nave si spaccava di traverso ed era facile immaginarlo, perché l'assalto era troppo ineguale per una lunga resistenza. Mentre il marinaio parlava, si levò un altro gran grido di pietà dalla spiaggia. 4 uomini vennero a sommo delle acque, aggrappati all'attrezzatura dell'albero superstite, e in mezzo a essi quel tale più attivo, dai capelli ricci. V'era una campana a bordo, e mentre la nave s'agitava e saltava come una folle, disperata creatura, ora mostrandoci, nel voltarsi verso la sponda, il ponte devastato, ora scagliandosi violentemente in alto e volgendo verso il mare nient'altro che la chiglia, la campana suonava. E quel suono, il mortorio di quegli infelici, arrivava fino a noi trasportato dal vento. Di nuovo la nave sparì, e di nuovo ritornò a sommo. 2 degli uomini erano scomparsi. L'angoscia sulla spiaggia aumentava. I marinai gemevano e giungevano le mani, le donne strillavano e si voltavano dall'altra parte. Alcuni correvano su e giù lungo la spiaggia, invocando aiuto, dove nessun aiuto era possibile. Anch'io scongiurai ardentemente un gruppo di marinai che conoscevo di non lasciar perire quelle 2 creature innanzi ai nostri. Essi mi spiegarono come poterono, non so come fossi capace di comprendere quel poco che era possibile udire, che 1 ora prima s'era tentato, ma inutilmente, di gettare in mare un canotto di salvataggio, e che siccome nessuno aveva il coraggio disperato di gettarsi in acqua con una corda e stabilire una comunicazione con la sponda, non v'era null'altro da fare. A un tratto, sulla spiaggia, Un nuovo evento agitò la folla che s'apriva per lasciar passare qualcuno. Era Cam, che arrivava in prima fila di corsa. Gli andai incontro per ripetergli, se non erro, la mia invocazione di aiuto, ma benché fossi tanto agitato e sconvolto da quello spettacolo così tremendo e nuovo, la risoluzione che gli lessi in viso e lo sguardo che volse al mare, lo stesso sguardo che gli avevo visto il giorno della fuga d'Emilia, mi ridestarono al sentimento del suo pericolo. Allora m'aggrappai a lui con ambe le braccia e scongiurai i marinai coi quali avevo parlato di non dargli retta, di non lasciarlo uccidere, di trattenerlo a terra. Un nuovo urlo si levò dalla folla. Guardando la goletta vedemmo la vela crudele battere ripetutamente e svellere dall'albero quello dei due uomini che era più in basso e avvolgere trionfalmente l'altro dai capelli ricci, oramai rimasto solo. Di fronte a quello spettacolo e innanzi a una determinazione come quella di Cam, tranquillamente rassegnato ed avvezzo a dominare almeno sulla metà degli astanti, sarebbe stato come supplicare il vento. «Signorino Devi», egli mi disse stringendomi affettuosamente le mani, «se l'ora mia è sonata, se non è sonata ci rivedremo. Il cielo vi benedica e benedica tutti. Amici, son pronto. Io vado». Fui condotto più lungi, con dolce violenza, e parecchi mi si strinsero d'attorno per trattenermi, spiegandomi, come mi parve di comprendere, che egli era risoluto ad andare ad ogni costo, che non avrei fatto con la mia presenza che compromettere le misure di prudenza per la sua sicurezza, turbando quelli che ne erano incaricati. Non so che rispondessi o che mi si rispondesse, ma vidi dell'agitazione sulla spiaggia e alcuni uomini che correvano con delle corde staccate da un argano entrare in un crocchio che si frapponeva fra me e Cam. Poi lo vidi solo, in costume da marinaio, con una fune in mano o legata al polso e un'altra intorno al corpo. L'ultima, che si trascinava lenta sulla sponda ai suoi piedi, era a breve distanza tenuta per l'estremità dai più vigorosi degli astanti. La nave stava per infrangersi. Non occorreva essere del mestiere per accorgersene. Vedevo che si stava spaccando per il mezzo e che la vita del superstite sull'albero, che pure vi si teneva aggrappato, era sospesa a un filo. Egli aveva in testa uno strano berretto rosso, non come quello dei marinai, ma d'un colore più fine. E fu visto, mentre le poche e deboli assi che lo separavano dalla morte roteavano e si rompevano, e la campana gli suonava in anticipo il mortorio, agitarlo verso di noi. Lo riveggo in questo istante, e mi parve di diventar matto a quel gesto che mi destò la rimembranza d'un caro amico d'una volta. Cam guardò il mare, immobile e solo, col silenzio del respiro sospeso dietro di lui, e di fronte la tempesta, in attesa che un'enorme ondata si ritirasse. Poi, con un'occhiata a quelli che tenevano la fune che gli era legata alla cintura, balzò in mare e cominciò subito a lottare con le onde, levandosi con le colline, cadendo con le vallate, perduto sotto la schiuma e poi respinto alla spiaggia. Fu tirato in fretta su. Era ferito. Dal punto dove stavo lo vidi con la faccia insanguinata, ma egli non se ne diede pensiero. Mi parve che concitato desse qualche istruzione per essere lasciato più libero, a quel che potei giudicare dal movimento del braccio, e poi si lanciò come dianzi. E si diresse verso la goletta, levandosi con le colline, cadendo con le vallate, perduto sotto i monticelli di spuma, respinto verso la riva, poi scagliato verso la goletta, in una lotta aspra e arditissima. La distanza era un'inezia, ma la forza del mare e del vento la faceva mortale. Finalmente egli raggiunse la nave. Era così dappresso che con un altro solo dei suoi sforzi vigorosi vi si sarebbe aggrappato. Ma ecco un'altra montagna d'acqua verde muoversi di dietro la nave verso la sponda. Parve che egli vi saltasse dentro con un gran balzo, e la goletta era scomparsa. Nel correre verso il punto dove egli veniva ritirato, vidi turbinare nel mare, come se si fosse rotta semplicemente una botte, alcuni frammenti del naufragio. Su tutti i visi era dipinta la costernazione. Cam fu tirato ai miei piedi, insensibile, morto. Fu portato nella casa più vicina e io, non più impedito da nessuno ora, rimasi accanto a lui a tentar con tutti i mezzi per farlo tornare in vita. Ma la grande ondata l'aveva colpito a morte e il suo cuore generoso s'era calmato per sempre. Mentre stavo accanto al letto, dopo che ogni speranza era abbandonata e tutto era finito, un pescatore che mi conosceva fin da quando io e l'Emilia eravamo bambini, sussurrò il mio nome alla porta. «Signore», egli disse con la faccia abbronzata solcata di lacrime e le labbra tremanti del color della cenere, «volete venire un momento?» L'antico ricordo che s'era ridestato in me era nel suo sguardo. Gli chiesi, atterrito, appoggiandomi al braccio che egli mi offriva per sostenermi, «È venuto a riva un corpo?» Egli disse, «Sì». «Lo conosco, forse?» gli chiesi. Egli non rispose, ma mi condusse alla sponda. E lì, dove io e l'Emilia avevamo cercato le conchiglie, lì dove erano sparsi dal vento alcuni frammenti del vecchio battello distrutto dall'uragano la sera innanzi, fra le rovine della casa che egli aveva disonorato, lo vidi allungato con la testa sul braccio, come lo avevo visto nel letto del convitto di Salem House.